se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Michele.
Mai diventato un vizio.
Ho deciso che ogni volta io comincerò la nostra chiacchierata con un diverso Michele. Una volta più tranquillo, una volta più agitato, una volta più aristocratico, un'altra volta più da scaricatore di porto, insomma.
Ecco, quello lì mi ci vuole. No, ai tempi miei c'era Renato, la serenata. Perfetto. Che mi hai cantato.
Fermati, che ci buttano giù.
Scaricatore di porto e Renato. No.
Beh dai, allora, in questi giorni di clausura, almeno, diciamo così, che possiamo vederci, perché ancora la trasmissione tramite Zoom non è stata verificata, quindi almeno possiamo vederci. Ti dico che in questi giorni l'unica persona che ho visto effettivamente è stata Arianna, ma per il resto non ho visto un cazzo di nessuno, quindi sei un essere umano nuovo da vedere in questi giorni.
Beh, io e te ci siamo visti un po', se non altro per video.
È vero, insomma.
Allora, cosa mi racconti? Di cosa io vengo da un tentativo solitario nei campi di biciclettare un po', perché insomma bisogna tenere. Cosa mi racconti?
Giusto. Allora, ascolta, io oggi ragionavo su un fatto, cioè ragionavo un po' sulle possibili conseguenze di questo periodo e mi sono venuti in mente due scenari che vorrei sottoporti. E magari vediamo se sono credibili e se invece no, quali potrebbero essere eventualmente qualche scenario futuro. Allora, da un lato c'è lo scenario pessimista. Lo scenario pessimista è quello che sta accadendo, diciamo così, vada a minare alla base la fiducia internazionalista e quindi anche il progetto europeo. Cioè, io vedo abbastanza concreta la possibilità che, protraendosi ancora per qualche settimana questa situazione, comunque con un lungo strascico, i populismi nazionalisti abbiano la meglio dal punto di vista della attrattiva per quello che è comunque il popolo e che quindi venga accantonato seriamente il progetto europeo, che magari qualcuno possa dire, sai cosa, ne riparliamo fra 80 anni, 90 anni, 100 anni. Dall'altro lato invece c'è un altro scenario, che è lo scenario ottimista, non privo di problemi, secondo cui a causa di quello che sta accadendo ci sia una sorta di risveglio internazionalista, che la gente si rende conto, che i governi si rendono conto che questi problemi, i problemi del XXI secolo, non si affrontano una nazione alla volta, ma si affrontano globalmente, e quindi ci sia un rafforzamento dello scenario globale in cui, ragionando anche in fantapolitica, l'OMS potrebbe diventare il primo embrione di governance globale. E questo lo dico anche perché ho visto una bellissima conferenza su TED, che allego sotto in descrizione, in cui si dice una cosa molto chiara. Si dice, guardate che noi siamo stati fortunati in realtà con questo tipo di pandemia, perché nei problemi immaginate cosa sarebbe successo se il focolaio iniziale fosse stato nella Repubblica del Congo, in Niger, in paesi dove gli strumenti diagnostici sono molto molto meno avanzati rispetto alla Cina. Insomma, ho messo insieme un po' di roba perché mi piacerebbe capire, di fronte al coronavirus, si va verso un mondo più chiuso, più nazionalista, meno aperto? Oppure c'è la possibilità che questo sia un problema che apre ulteriormente alla cooperazione globale, secondo te?
Vast programma, Monsieur Dufier.
Mi rendo conto che è una domanda molto difficile. Magari mettiamo qualche
risposta. Io oggi, ieri sera, ho scritto per il mio amico Francesco Cancellato, che è il vice direttore di Fanpage, ogni tanto ci sentiamo e scambiamo, breve articolo per il loro giornale. Lui mi ha detto, che dire della crisi della situazione finanziaria e mercati? E la risposta che ho dato là vale, secondo me, anche in risposta alla domanda che fai tu. Lo decideremo noi, perché quello che in realtà, io non mi stancherò mai di ripeterlo, e poi mi possono dire che sono un cialtrone, che minimizzo, che sono uno stronzo senza cuore, che dice è solo un'influenza, eccetera. Però quello che in realtà va detto di questa crisi, come dire, è che l'entità reale, materiale, del problema che abbiamo davanti è grande, ma che noi, con le nostre paure, con le speculazioni, con la malafede, con l'incapacità e anche con l'interesse di chi governa e non solo di chi governa, abbiamo moltiplicato la dimensione del problema di almeno 10, forse 100 volte.
Mm-hmm.
Questo vale per la dimensione sanitaria, vale per la dimensione economica e ovviamente vale per la dimensione politica, come tu hai appena sottolineato. Questa è la risposta. Quindi questa è un'opportunità, come tu hai suggerito, però è anche ovviamente nel momento in cui si scatenano le paure, gli odi, i terrori, le fobie, i sospetti, le angosce, è una perfetta tsunami che può travolgere tutto. E poi ci sono anche gli errori. Io ieri ho stigmatizzato quello di Madame Lagarde dicendo io non ho mai pensato granché bene di Madame Lagarde, è una politicante.
Ne abbiamo anche parlato io e te, ti ricordi?
Ne abbiamo parlato, è a suo tempo. La politicante questa volta non ha saputo esprimersi. Il paradossale è che la politicante ha detto la verità nel modo sbagliato, nel momento più sbagliato che potesse scegliere. E ovviamente oggi abbiamo... Però, capisci, adesso, ok, abbiamo una politicante che ha fatto un grave errore.
Sì.
Io sono dell'opinione, per esempio, io mi auguro che magari succeda, dovrebbe essere rimossa. Sarebbe, darebbe fiducia ai mercati, rimuoverla e mettere una persona più competente al suo posto.
È fattibile?
Oh, se vogliono, sì. Non la si può rimuovere brute force, ma le si può fare moral suasion all'interno del direttorato, come diavolo si chiama, non mi ricordo più, il gruppo che in realtà dirige per davvero l'ICB, di cui lei è presidente, tale che la signora capisca che la cosa è grave abbastanza per il bene dell'Europa e dell'euro importante. Lei è benestante, ha servito, ha avuto, non c'è nessun problema, time for retirement and book reading or book writing.
Beh, anche alla luce delle ultime dichiarazioni della von der Leyen, la quale ha detto l'esatto opposto rispetto alla Lagarde qualche ora fa.
In effetti, sì. In
fermento.
Beh, sì, e anche in cercando di aggiustare. Perché? Perché, capisci, volevo usare quello come esempio per risposta alla tua questione, visto che hai centrato anche sull'Europa.
Sì.
Cioè, allora, pensa a sta roba qua. Ok, la Lagarde ha fatto quell'errore lì, d'accordo? Allora, certo. Quell'errore lì possiamo reagire come?
Mm-hmm.
Possiamo reagire speculandoci, accentuando il conflitto, dicendo, visto che è quello che in casa una parte politica sta facendo.
Certo.
Okay? Possiamo agire con grandi discorsi, con Mattarella che si indigna. Vabbè, forse serve, ma non mi è sembrata una grande idea neanche quella. O possiamo agire... proattivamente, dicendo, madame, adesso tu vai a casa, cooperativamente, mettiamo una persona seria che non fa quell'errore lì, se farà anche un altro errore cambieremo anche quello, e si va avanti con l'atteggiamento responsabile e l'utilizzo degli strumenti che ci sono per cercare di calmare i mercati. Quindi sta a noi la scelta. È chiaro che se scegliamo la scelta delle accuse reciproche, del botta e risposta, della lei è francese quindi è contro di noi, voi siete italiani piagnucolate sempre, bla bla bla, avremo un'escalation. Dipende da noi, cioè capisci, il futuro ce lo costruiamo noi, l'entità del problema materiale che abbiamo davanti è grande, ma non è enorme.
Certo.
E questa sì, è l'unica risposta che riesco a dirti. Dopodiché tutti gli scenari sono possibili, Rick.
Ovvio, sì, no? Sì, sì, sì. No, io, sai, in questi giorni vedo... la cosa che mi preoccupa è, appunto, vedere che la reazione di mercati, di politica, di media è stata molto più forte rispetto anche al crollo finanziario 2008, che comunque è stata un'ecatombe dal punto di vista della comunicazione e della reazione. Però oggi vedo che si sta veramente perdendo il controllo sotto tantissimi punti di vista. E lo vedo, ad esempio, in questi giorni io leggo che possono anche essere lette in maniera positiva e attenzione, però io le guardo sempre un po' con sospetto, cioè reagire dicendo ok, adesso ci mettiamo tutti fuori dalla finestra a cantare l'inno d'Italia, mettiamo fuori le bandiere italiane, che certo, può essere una cosa che rinfocola gli animi, però dall'altra parte c'ha sicuramente una componente reattiva che è una sorta di orgoglio nazionale contro quelli che appunto la Lagarde, l'Europa invece ci bacchettano e ci dicono che... Adesso è venuto fuori anche la notizia, perché ovviamente Repubblica, che è un giornale di sinistra, che quindi dovrebbe essere aperto all'internazionalismo, invece è da sempre voce a queste cose qua, scrive di tutte le bandiere fuori, di tutti quelli che cantano l'inno di Mameli fuori, e mette anche la notizia proprio all'inizio nel blog, proprio in primissima visione, di questo inglese che in una trasmissione, non so neanche il cazzo sia questo, non penso neanche sia così importante, in una trasmissione televisiva ha detto: ecco, gli italiani hanno adesso la scusa buona per non fare nulla.
Si è girato con un presentatore. Sì, ma capisci, dipende da quello che, per esempio, noi decidiamo. Di gente che dice e fa stronzate. Mm. È pieno ogni giorno che abbiamo vissuto in vita.
Ovvio.
Il problema dei media è che devi scegliere che notizie dare. Questo è valso lungo tutta la storia di questo maledetto coronavirus. Valse 12 anni fa nel pieno della crisi finanziaria. Vale ogni giorno. Mm-hmm. Valse sul dibattito sull'euro, eccetera. Sta alla responsabilità del mondo collettivo che noi ci costruiamo attraverso il sistema mediatico, il nostro piccolissimo di te e me, ma te e me ci ascoltano i 100.000 in tutto, se va bene, o 50.000. Mm-hmm. Se ci ascoltassero i 50 milioni, starebbe a te e me decidere che cosa oggi parliamo. Potremmo fare questa stessa conversazione, tu e io, dicendoci: visto, mio sì. Dio, disastro,
sì,
odiano, no, accentuando. E invece stiamo dicendo: guardate, cioè, certo, la Lagarde ha pestato una merda, anzi due, ok? E adesso sta a noi decidere. C'è ancora merda per terra, la tiriamo, la prendiamo in mano anche noi e cominciamo a tirarcela addosso per fare come la Lagarde.
Decidiamo. Ok, allora, provo a farti
un livello di emotività folle. Sì, pensa allo swing della borsa italiana ieri e oggi. Visto cosa ha fatto oggi?
Meno 16 più 8 più 7, sì, incredibile.
Più 17 a un certo punto.
Più 17, no, mi ero fermato a un certo punto. Più 11, okay,
ha cambiato, okay. Infatti adesso ho guardato un attimo dopo aver detto più 17, avevo il numero che avevo letto prima, più
puro bipolarismo finanziario.
Ma puro stato emozionale, nervi tesi, c'è casino di gente che spera ovviamente. Nella volatilità chi è rapido e veloce fa tanti soldi.
Certo.
E quindi situazioni come queste sono anche situazioni in cui tutti coloro che fanno trading molto rapido e giocano sulla volatilità sono lì pronti. Mm-hmm. Certo che, sai, a quelli devi fornire il materiale primo, cioè le emozioni. Se tu fornisci emozioni, come è successo ieri, questa ha detto la cazzata, borobom! Oggi arriva la Van der Leyen, ci sono le reazioni, barabim!
Barabam, sì.
Capisci? Sta, e quello è il punto, e ce lo facciamo noi il mondo, viviamo in un mondo di self-fulfilling prophecies.
Ok, allora proviamo a spostare un attimo il focus.
E aspettative autorealizzanti.
Sì. No, questo è interessante, proviamo a spostare allora il focus, perché tu dici giustamente, è responsabilità di tutti noi. Però cosa vuol dire responsabilità di tutti noi? Perché, ripeto, quando tu pensi a La Repubblica, il giornale, al TG1, oppure appunto alle dichiarazioni della BCE, via dicendo, sai, la persona che ci ascolta può sentirsi molto impotente nella propria capacità di agire rispetto a queste cose. Quindi, se dovessimo dare qualche input a chi ci ascolta, perché giustamente dici, ci ascolta 50-60 mila persone che non sono le 50 milioni. Però, se dovessimo dare dei consigli a quei pochi che ci ascoltano, cosa bisognerebbe fare, secondo te, per influenzare questo stato di cose? Cioè, cosa significa per una persona che ci ascolta essere responsabile e decidere di questa situazione?
Sai che io non sono, a me non piace tanto dare, cioè riesco a dare consigli alle persone che mi sono vicine, che conosco bene, non faccio molta fatica a dare consigli pubblici, non lo so, io il consiglio lo do con l'esempio. Io, anche se mi hanno detto di tutto in questa fase come in altre, continuo a ripetere indefessamente quello che penso e la mia analisi del problema, cerco di informarmi, cerco di usare la razionalità e cerco di distribuirla. E dove usare la razionalità non vuol dire essere freddo o cinico, ma vuol dire utilizzare tutti gli strumenti che ho di comprensione del mondo per soddisfare i miei sentimenti.
E fare tre bei respiri prima di dire qualsiasi cosa, peraltro.
E quindi, certo, siamo pochi, però sta a noi dire, ragazzi, non è vero che viene giù. Sta avere anche la capacità di mettere in discussione lo stato di cose esistente, di mettere in discussione, per esempio, c'è questo atteggiamento finto patriottico molto italiano. Mm-hmm. È stupido. Quello che dice, siccome adesso finalmente hanno deciso dei provvedimenti, che tanto sono ambiguissimi, e si vanno assolutamente rispettati e non messi in discussione, è stupido, è suicida, è prono. Ok, vanno rispettati, certo, non voglio stare lì a infrangere la legge, ma a parte che hanno dei margini enormi di interpretazione, infatti oggi il Viminale ha detto sì, ok, potete fare le passeggiate, ma pensa un po', ok? Ma pensa un po'. Ma pensa
uno
un po'.
Passeggia, se uno passeggia da Milano a Reggio Calabria,
e se è una io passeggio, esattamente, ma pensa un po', vabbè, non importa, io ho appena passeggiato, infatti perché la mia interpretazione del senso del provvedimento, ho passeggiato anche ieri, era che io posso passeggiare. Certo. Senza dare niente in faccia alla gente, ma posso passeggiare, cioè. Ma non è quello. Adesso comincia lo scatenamento italiano, no? Appena visto, alle parrocchie riaprono. Perché le parrocchie riaprono?
Mamma mia, è vero, incredibile. Allora,
l'unica roba razionale di questo provvedimento, per quanto mi riguarda, per la parte che ha a che fare, diciamo, con la vita di tutti, poi ci sono delle cose da dire sulla gestione della sanità, ma lasciamo stare, una questione delicata, sta diventando sempre più delicata, e platealmente il bubone, finché non sono sicuro, non parlo, ok? Ma allora perché i parchi chiusi e le parrocchie aperte? Capisci? I parchi chiusi e le parrocchie aperte perché? I parchi sono molto meno pericolosi delle parrocchie, perché in chiesa si sta molto più vicini che al parco. Al parco
assolutamente.
C'è cercare di stare a 5 metri di distanza l'uno all'altro e non alitarsi addosso. In chiesa o il prete ti dispone tatticamente, no? Fa 18 messe invece di fare le solite due, per cui in chiesa c'è un nono del normale, oppure si sta vicini.
Certo.
Ecco, di fronte a questo va usata razionalità di dire no, non facciamo sta roba qua. Non siamo super rigidi, per cui abbiamo la gente terrorizzata da un lato che pensa che non può neanche portare fuori i cani a pisciare, e poi siccome la lobby dei preti spinge...
Allora, proni. Certo. E aggiungo una cosa.
Qui vedo un livello, non lo so, non so neanche, sì, non è irrazionalità, è...
Ah, no, è proprio... Sì, è demenza. È demenza, sono d'accordo. No, aggiungo una cosa. Oggi c'è il provvedimento secondo cui i militari in giro per le città hanno di fatto lo stesso incarico delle...
Tremenda, quella terribile.
Capito, anche lì, vedete, ecco, questo è... Io mi accodo al consiglio di Michele. Non si deve disobbedire a una legge. Cioè, nel senso, in questi casi, ripeto, non si disobbedisce. Però, dall'altro lato, pubblicamente bisogna saper argomentare il proprio dissenso. È questo che potrebbe fare la differenza. Cioè, il fatto, oggigiorno abbiamo uno strumento, che è quello del web, che oltre a permetterci di tenerci in contatto in questo modo e di diffondere comunque, per quanto possibile, dei contenuti edificanti e utili, ci permette anche di esprimere delle opinioni. Ecco, oggi bisogna usare questo mezzo non soltanto per farci la guerra e basta, ma anche per saper diffondere ragioni critiche di fronte a delle decisioni che, per quanto poi nel momento dell'incontro con quelle leggi vanno rispettate, però ciò non mi esenta dal dire ok, però diciamolo che dei militari in centro città che hanno lo stesso incarico dei pubblici ufficiali è una puttanata per mille motivi, fra quali i militari non hanno quell'addestramento, non sanno cosa fare. Io, guarda, ti racconto un aneddoto, ma io quando vivevo a Padova da universitario, io a Piazza dei Signori, al Prato della Valle, ho visto una scena incredibile. Era il periodo in cui proprio all'inizio venivano messi dei militari in centro città, si trattava del 2007, ok, 2008, era il primo momento in cui vedevi dei militari. Io ho visto dei militari sguainare il loro M16, che cazzo è il fucile che utilizzano, davanti a due ragazzi che fumavano una canna sotto un albero, semplicemente perché alla loro domanda cosa state fumando, loro gli hanno risposto beh, ma saranno pure cazzi nostri, ok? Hanno tirato fuori il mitra. Io sono rimasto, e lì semplicemente è dovuto al fatto che tu, il militare, non puoi dargli il ruolo di pubblico ufficiale perché non è addestrato per quello. Ma poi ci sono altri mille motivi che ovviamente non stiamo qua a sciorinare. Ecco, credo che oggi ci sia necessità di fare questo, perché le istituzioni da sole non sanno che pesci pigliare. Le istituzioni hanno bisogno della pubblica opinione ben ragionata e ben argomentata. Quindi usate questi mezzi per diffondere anche pensiero critico. È fondamentale.
Molto importante quello che hai detto. E guarda, ti ringrazio per aver sollevato questa cosa del praticamente stato d'assedio, cioè che abbiamo in una forma di pseudopatriottismo consegnato a un personaggio come Conte poteri straordinari, con questa scemenza di mandare i militari poveri, ok? Che sono persone di un certo tipo, con certi ruoli, armati in una certa maniera, e tra l'altro con certe mentalità, con certi sistemi, con certi... a fare polizia giudiziaria. Cioè, è pazzesco.
Eh sì.
È un paese che cioè, riapre le parrocchie, perde tempo a dibattere, a fare i comunicati al Viminale sul fatto che sì, potete fare le passeggiate.
E spende un sacco di risorse, peraltro, con il discorso militari, perché poi non dobbiamo mai dimenticare che portare dei militari in centro città è un dispendio di risorse che invece potrebbe essere comunque, diciamo così, allineato in modo diverso. Quindi c'è tutto.
Voglio dire, se davvero pensiamo che questo salto di consapevolezza, di cooperazione sociale, di sapersi comportare, no? Si possa ottenere con la minaccia del militare, allora non abbiamo capito niente.
Non conosciamo la storia, non conosciamo
allora niente. Vogliamo far finta di essere una specie di Nord Corea.
Sì. Ti sei accorto di questa cosa qua? È interessante no, perché...
Se vogliamo rispondere a questo problema, rispondiamo a questo problema educazione e consapevolezza civica. Se pensiamo di farla con i militari con il mitra spianato, allora ragazzi, ci stiamo dicendo...
Ci lamentiamo tanto della polarizzazione, ma io ho visto una iperreazione istituzionale polarizzata. Cioè nel primo momento si presupponeva che la gente fosse completamente razionale e quindi che si potesse avere dei comportamenti razionali pur emanando dei decreti ancora non in vigore, senza aver già saggiato il terreno, senza per esempio aver già disposto le forze dell'ordine per evitare che succedessero le cose che succedevano. Perché prima tutti hanno detto, vabbè, cosa vuoi? La gente è razionale. Ma la razionalità cosa? Poi appena la gente si dimostra per quello che è, ne abbiamo discusso anche nella live di martedì sera, allora c'è l'iperreazione contraria. Ah, la gente è una bestia irrazionale, grazie al cazzo, ti sei svegliato adesso, e quindi neanche più. La polizia, no, i militari. Proprio non c'è stata neanche una via di mezzo minimale, un macello incredibile.
No, è questo. Quindi, tornando alla questione tua, capisci, c'è sia noi in Italia, ma devo dire che questo vale anche per il mondo. Vedo, pesa la reazione di Trump, no?
Certo.
Avanti per giorni. Cioè, i paesi dove abbiamo dato il potere, forse questo rifletto, a personaggi da un lato incapaci, dall'altro morali, populisti, eccetera, eccetera, sono quelli in cui c'è maggior rischio. Cioè Trump un giorno e per settimane va avanti dicendo non c'è nessun problema ed è la società civile americana che reagisce, perché il privato americano ha reagito, si è organizzato su questa cosa molto prima del governo federale. E va in giro dicendo cazzate le più varie, poi all'improvviso blocca i voli con Schengen per fare la sceneggiata politica.
Dall'oggi al domani, peraltro, cioè senza nessun tipo di preavviso. Sì, incredibile.
Sì, una marca è pura propaganda elettorale.
Certo.
Ecco, ovviamente, sai, di fronte a cose del genere, la risposta alla tua domanda iniziale è cioè, tutto è possibile, no? Perché se fai delle cose alla Trump continuamente, o della Lagarde e l'accento, o alla Salvini, o viandando, o alla quella del presentatore britannico che hai menzionato, no? O anche le sparate di Speranza a inizio crisi. Abbiamo chiuso i voli diretti dalla Cina, quindi siamo sicuri. Ma che cazzo dici? Finché fai queste sparate qua, il futuro è il disastro. Poi io devo dire, posso dirlo, qualcuno era... Io anche in questo, chapeau, l'unica statista nel mondo libero che continua a essere la grande statista del mondo libero è la signora Merkel, la quale sono sicuro che in questo mese e mezzo, l'amministrazione sanitaria tedesca ha lavorato per prepararsi. Tutti dicono sono incapaci, sono incoscienti, qua si fanno finta di niente. Da quanto evidenza, sono lì che lavorano sulla dimensione sanitaria e che ha anche cominciato a dire ai suoi cittadini, guardate, funziona così. Quindi prepariamoci a gestirla nella consapevolezza che il 70% di noi, prima o dopo, se lo prenderà. E quindi va gestito, va gestito, ok?
Va gestito in modo razionale, sì, certo.
In modo razionale, eccetera. Io, così la vedo. A te l'ultima parola.
No, sì, io, guarda, vi invito anche te, poi ti mando il link comunque, a guardare il TED che ieri è stato, io me lo sono visto, è stato veramente molto illuminante, perché appunto in questo discorso si dice, cioè, c'è la possibilità di trasformare questa cosa letteralmente nel primo embrione di governance globale. Guarda caso, anche di nuovo, visto che abbiamo parlato della fantascienza e dell'horror, chi fu il primo autore a parlare del possibile governo globale in in conseguenza a un'epidemia, Isaac Asimov, ovviamente, il profeta, vedi. E in realtà sì, no, questa cosa è interessante perché qui dietro questo fenomeno c'è un'opportunità, cioè c'è l'opportunità di capire ancora meglio che le epidemie sono un altro di quei problemi, esattamente come il fabbisogno energetico, l'ambientalismo e molti altri, che vanno affrontati con cooperazione internazionale. Se riusciamo a immettere nella testa della gente, dell'opinione pubblica, questa idea, il problema è che non lo stiamo facendo, ma bisogna farlo, allora forse potremmo trarre da questa crisi la possibilità di guardare al mondo non più come a un nemico che è un'ingerenza nei confronti delle nostre tradizioni, via dicendo, ma come letteralmente a qualcuno che sta sulla stessa barca dove siamo noi e che per evitare di affondare bisogna letteralmente collaborare come si deve, usando il cervello. Vediamo. Queste sono due possibilità concrete. Credo che dobbiamo lavorare. Io concluderei dicendo questo. Nessuno di chi ci ascolta può aspettarsi che qualcuno arrivi con la risposta. Bisogna tutti quanti muovere il culo e cercare di far sì che questa cosa prende una direzione, insomma, perlomeno non...
Ci vuole il dibattito aperto, franco, però esplicito, mettendoci la faccia, i dati, i ragionamenti, perché stiamo lavorando anche su un terreno sconosciuto. Farò degli sbagli io, farò degli sbagli tu, però solo con il dibattito che non c'è ancora, perché è pieno di paure, di reticenze, di paure di dire, di grandi uomini che urlano, di signori che occultano, e questo non va bene. Questo prepara la parte negativa, no?
Prepara la chiusura e al rischio che di fronte a questa emergenza si torni indietro di 60 anni, 70 anni, e 70 anni fa il mondo non era così bello. Notevole. Bene, dai, insomma, speriamo. Nel frattempo, mi raccomando, restate a casa, fatevi le passeggiatine, ma restate a casa, tanto ci sono un sacco di podcast, video, di Liberi Oltre, di Dufer, di Michel Boldrin, quindi insomma, ne avete a iosa.
Metterò cose nuove anch'io, metterò conferenze noiosissime, così potete annoiarvi. Se... Però sì, curate il cervello, andate a fare due passi con discrezione, curate il corpo.
Sì. Anche perché attenzione, c'è una cosa importante. Per molti questa settimana è stata una grande novità, ok? Per me, per esempio, a parte gli eventi annullati, però non è stata questa grande novità. Io già lavoro da casa, quindi ho questa grande fortuna. Però per molti è stata una grande novità. Ricordatevi che questi primi 4-5 giorni sono stati una novità e quindi si è sopportato un po' la depressione, la mancanza di cose grazie alla novità. La settimana prossima sarà dura, quindi agite per il meglio. Qualche consiglio? Quando vi svegliate al mattino, vestitevi come se doveste andare al lavoro, non fate i fottuti trasandati, lavatevi, che non è mai male, e tenete ordine casa, fate tutto quello che fareste in un periodo normale, però stando a casa.
Vedi, a me questi consigli non viene da darli.
Io te lo dico, io li do soprattutto a me stesso, perché io di tendenza sarei uno di quelli che, ne abbiamo parlato, i periodi di imbruttimento. Piccola cosa, io li chiamo periodi di imbruttimento, non perché non sappia che la parola giusta è abbruttimento, grazie al cazzo, ma perché è bella e caricaturale imbruttimento, ok? Quindi non state qua, ma si dice abbruttimento, ma va che... Comunque, detto questo...
I grammar nazi che arrivano, quelli sempre
non...
che...
Esatto.
Olè, ha messo l'apostrofo!
Non imbruttitevi. Fate le cose per bene, tenete sveglio il cervello e ovviamente diffondete questo video, iscrivetevi. Che non è tutto noia ciò che si imbruttisce. Ah no,
ciao. Carissimo.
Ciao Mike, ciao a tutti e buon weekend. Ciao.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.